anche alla manifestazione ha trovato l'energia per giungere fino al Monte Sacro. In Mula Rossa stasera ci presentano 30 rose a nascondere l'abisso. Ci racconteranno della vita e dei pensieri di Umberto Saba. Ti chiamiamo alla lettura Chiara Roda e Franco Battelli.
Para sessuale dell'uomo si specchiava, nudo e sorpreso alle origini. Un angolo cerco nel mondo, l'orti propizia a detergere volti il mio pianto dalla menzogna che vi acceca. L'insieme delle memorie spaventose il cumulo si scioglierebbe come neve al sole.
Una menzogna ha accompagnato da sempre la mia poesia, che fosse facile, semplice, comprensibile. Ridono di me molti critici, ma non solo.
La verità è che gli italiani non sanno che farsene di me. Per essi sono un ingombro.
Scambiano per banale d'oppio il racconto di fatti quotidiani, il legame con la mia famiglia, la città, l'amore, gli amori, il rapporto con la storia, perfino la passione per una squadra di calcio. E poi ridono su tutti quegli animali protagonisti dei miei testi, capre, merli, galline, passeri, cani, conigli, formiche, una fattoria di bestie che mi getta addosso scherno e volgarità, proprio perché incompresa. Un pregiudizio alimentato da quei dolci versi d'amore che ho scritto nel dolore di uomo e poeta, e che oggi ritrovo invece nell'involucro dei cioccolatini, nei libri al più delle elementari.
La bocca che prima mette alle mie labbra il rosa dell'aurora, ancora in miei pensieri mi scontro il profumo. Oh, bocca fanciullesca, bocca cara, che dicevi parole ardite ed eri così dolce a baciare.
Ah, se sapessero che ho scritto questi versi da uomo già sposato, e non per mia moglie, ma per una persona ben più giovane di me e di lei, come cambierebbero il loro benevolo giudizio. E quanto stupore sul viso di generazioni di studenti che mi hanno conosciuto come il poeta della rima Fiore Amore, dei versi per Lina, mia moglie, e Linuccia, mia figlia, e poco altro. Ma qualcuno l'ha mai letta bene questa poesia?
Amai. Amai. Rite parole che non uno usava. Mi incantò la rima Fiore Amore, la più antica e difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno oubliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti, e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco.
E allora in questa sede rivendico tutta la mia sofferenza per l'incomprensione nella quale vivo da oltre un secolo. Tu a ricordare la rima Fiore Amore, ma pochi a cogliere in questo testo ben altro dolore. Una rima antica e difficile, scrivo, una verità che giace a fondo, un sogno dimenticato. E poi ancora parole come dolore, paura, l'idea di un cuore che si avvicina alla verità con terrore sacro. È tempo che sappiate, amai, l'ho scritta non per mia moglie, ma per quel caro ragazzo di Federico Almanzi, della cui famiglia sono stato ospite a Milano tra l'autunno del 45 e il maggio del 48. Federico, allora, ha 21 anni e la sua bella giovinezza si ritaglia un ruolo importante in alcune delle mie poesie più mature. Federico.
È un poeta, ama il teatro, la musica, il cinema, punta alla ricercatezza intellettuale, sospesa fra inquietudini e insolutezze intime e qualche compiacimento di gesto e di parola. Ho previsto per lui una grande carriera di critico. Un matrimonio sbagliato e intorno ai 40 anni uno studio puntuale e meraviglioso sui miei versi.
Ma la realtà sarà ben diversa. Dalla fine degli anni 50 una grave malattia mentale lo stravolgerà fino al 79. Avevo ben altri sogni per il mio caro angelo, Federico, che con terrore amavo.
Angelo, o tu che contro me vecchio nel fiore dei tuoi anni ti vedi, occhi che all'ira fiammeggiano più nostra come stelle, bocca che ai baci dati e ricevuti armonizzi parole, e forse il mio incauto amarti un sacrilegio, or questo è fra me e Dio, alto cielo, mio bel splendente amore.
Spettatore intelligente, avete già capito che la mia vita e la mia poesia rispondono a situazioni e meccanismi ben più sfumati e scandalosi rispetto a quanto vi abbiano raccontato. Anzi, non per vantarmi, ma il canzoniere
è un'opera complessa e fornita di una precisa struttura narrativa. Una sorta di romanzo poetico di un romanzo esistenziale, dove il racconto autobiografico si costruisce giorno per giorno, come diario, ma meno discontinuo.
Vi suggerisco di leggerlo con l'aiuto della psicoanalisi, per intero, visto che sono stato addirittura definito psicoanalitico prima della psicanalisi. Per carità, la psicanalisi non è arte né può per se stessa divenirlo, non so neppure quanto aiuti i pazienti. Però pensate, io ho avuto il privilegio che il suo papà si occupasse personalmente di me. Freud in persona, infatti, scrive al mio psicanalista, il dottor Weiss, scrive che non potrò guarire del tutto, al più uscirò dalla cura più illuminato, su me stesso, sugli altri. La poesia, dice, rappresenta per me un compenso troppo forte alla nevrosi perché io possa interamente rinunciare ai benefici della malattia. Ma che bravo, è proprio così. Rassicuratevi però, il vostro Umberto non è matto, soffre solo di nevrastenia. Si è manifestata la prima volta quando ero quindicenne e da allora non mi ha più lasciato.
La nevrosi è una lente di ingrandimento attraverso le quali si possono scorgere i meccanismi più segreti che muovono le azioni e i pensieri degli uomini, di tutti gli uomini, anche di quelli che sono o sembrano normali.
A 46 anni, nel 1929, per curare l'ennesimo attacco, mi sono affidato appunto alla terapia del freudiano Edward Bass. Con lui ho una seconda nascita, mi libero dagli ostacoli e dalle rimozioni, chiarisco gran parte della mia vicenda. La psicanalisi mi afferra, benefica, crudele, e mi immerge nel passato, nell'infanzia, nel ragazzo che sono stato e che vorrei ancora essere, il ragazzo che ama la sua città.
Trieste. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, semena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui sulla sassosa cima una casa, l'ultimo sagrato. Intorno circola ad ogni casa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia.
A Trieste nasco nel 1883, il 9 marzo. A Trieste studio, frequento prima il ginnasio ma con pessimi risultati, quindi mi iscrivo all'Accademia di Commercio che però abbandono dopo pochi mesi per diventare commesso in una ditta. A scuola, lo confesso, non ero molto bravo. Sono bravo però a muovermi per la mia città in lungo e in largo, salto colline, frequento luoghi popolosi ed altri invece deserti. Il cantuccio dal quale osservo il mondo e rifletto sugli uomini, sulla mia vita pensosa e schiva. A fine 800 Trieste è posto di transizione geografica, storica, di cultura, di commercio, cioè di lotta. Nascere dove italiani, austriaci, slavi, ungheresi, tedeschi, ebrei, laici, cristiani vivono fianco a fianco, spesso rimanendo distinti e separati tra loro, appare questione non soltanto anagrafica, ma piuttosto esistenziale, in grado di mettere in crisi l'identità di un uomo nel mondo. Ma fino a tutta la giovinezza io amerò questa città stravagante, multinazionale, sopranazionale o addirittura priva di nazione.
Bedonavi, il cui nome è già un ricordo di infanzia, come allor torbidi e fiacchi, forse aspettando dell'imbarco l'ora, i garzoni s'aggirano. Quei sacchi su quella tolda, quelle casse a bordo di quel veliero, era un principio un giorno di gran ricchezze, onde stupita, avrei la folta folla un lieto mio ritorno, di bei doni donati, figli miei. Non per un tale ritorno lascerei il Molo San Carlo, questa estrema sponda d'Italia, ove la vita è ancora guerra. Non so fuori di lei pensar gioconda l'opera, i giorni miei quasi felici, così ben profondate le radici nella mia terra.
La mia adolescenza, in quegli anni Trieste sotto gli Asburgo, che l'amministrano dal 1813, dando grande incremento alle attività industriali, commerciali, alle compagnie di navigazione. Si vive nella dimensione intellettuale mitteleuropea, una piacevole contaminazione tra cultura italiana e soprattutto tedesca, ma non solo. Per la mia poesia questo vuol dire una parola letteraria e tradizionale più che orale e contemporanea, anzi, una parola più universale, senza storia. Io mi considero un alchimista delle parole, confesso. Confesso di guardare a Parini, Foscolo, Leopardi, al melodramma, Dante, di essermi incuriosito ma non di più per D'Annunzio e Pascoli.
Ai poeti non resta da fare che poesia onesta.
E in questo senso ho Manzoni come modello. E Petrarca, vi domanderete, visto che la mia opera si intitola Il canzoniere.
La corrente petrarchesca non esiste nella mia poesia.
Voi siete pur liberi sempre di credermi oppure no. Il poeta, sappiate, è un campo di esplorazione. Si serve di sé per avvicinare la realtà a quegli spazi bui che prova ad illuminare. La sua memoria
è sul piano psicologico un atto di coraggio.
Me l'ha spiegato il dottor Weiss.
Vienna è poco distante e le teorie di Freud arrivano presto, anche se sono convinto che se fosse stato lui in persona a curarmi, magari quando avevo solo 20 anni sarebbe andata meglio. Ma la psicanalisi mi è servita moltissimo. Essa riporta l'uomo indietro a ritrovare il ragazzo, a quella condizione umana, credo, indispensabile per essere poeta, per scrivere poesia, il fanciullo.
Com'eri bello, fanciulletto, e come ne trasmutai la vita. Il vestitino guarda la marinaia, a simulata nave t'appoggi, e buoni e dolci agli occhi, quasi intenti a un prodigio, e d'abbandono e di ingenua buffaggine una cosa. Altri tempi, fanciullo, altra stagione, tedio è il presente, del passato ho solo rimorso, l'avvenire è una minaccia. Pur, fanciullo ben nato, ch'io ti guardi, i tuoi riccioli biondi, la tua fronte luminosa, e alla vita e a me perdono, che sì, il volto è mutato, il dolore ci separano dagli anni, ma nel cuore lo so, lo sento, ancora vivo, son quello.
In questo senso l'anno di nascita mi ha probabilmente segnato il carattere. Nel 1883 l'Italia conosce Pinocchio. Carlo Collodi ne pubblica in un unico volume la storia. Lo sento molto vicino a me, soprattutto per via delle bugie, delle fantasie che ho inventato spesso. Ma lui aveva un padre buono, premuroso, dolcissimo. Il mio invece, più che a Geppetto, lo paragonerei a Mangiafuoco.
Mio padre è stato per me l'assassino, fino ai 20 anni che l'ho conosciuto. Allora ho visto che vi era un bambino e che il dono che io ho da lui l'ho avuto. Aveva in volto il suo sguardo azzurrino, il mio sguardo azzurrino, un sorriso in miseria, dolce e astuto. Andò sempre nel mondo pellegrino, più di una donna l'ha amato e pasciuto. Egli era gaio e leggero. Mia madre tutti sentiva della vita il peso. Di mano egli sfuggì come un pallone. Non somigliare, ammoniva, a tuo padre. Ed io più tardi me stesso lo intesi. Erano due razze in antica tensione.
Mio padre lo conobbi poco e tardi, nel 1905, quando avevo poco più di 20 anni. Ugo Edoardo Poli, ariano, era così leggero e gaio da volare nel mondo prima ancora che io nascessi. Del resto, di mia madre, importava ben poco, l'aveva sposata per procura e per disperazione, di entrambi, credo. È un po' come Ser Pier da Vinci, che trascorre lontano dal figlio Leonardo l'intera sua infanzia. Dovrei odiarlo, è una delle cause della mia nevrosi, ed in passato l'ho fatto. Però quella sua idea di piacere, di ricerca del piacere, mi ricorda l'infinita libertà del cielo e del mare. Qualche volta avrei voluto far mia la sua irresponsabilità, lasciarmi andare nella vita come in certi versi di cui quasi ho vergogna, ma che ho scritto e non rinnego affatto. Tradire mia moglie Carolina con la giovane Paolina si può. Certo, con un padre come il mio, tutto quasi è permesso, almeno concedetemelo a parole.
Forse un giorno dirà. Far cattiverie, dir qualche sciocchezza, nulla al mondo è più bello. Quasi dei ci si sente, ora modi o mia dolcezza. Forse un giorno diranno, ma chi era questa Paolina che le scrisse Saba versi d'amore? E penseranno ad una strana creatura, assai da te diversa, fingendoti e da tutte. E tu, leggera e vagante, che pensi tu che hai vivi? Risponderei se vivo io fossi. Bella, molto bella direi la Paolina, ma per quanto ricordo, poco all'altre diversa che Trieste fa diletta. non aveva che la sua posetta.
Mia madre, al contrario, per me è stata terra, responsabilità, insopprimibile senso del dovere. Rachele è un'ebrea del ghetto triestino, gira per il mercato all'aperto, ha un nugolo di parenti. Non si sottrae alla vita, mi tiene con sé, ma quando nasco piange di dolore, maledice il marito che si è dato la fuga, cerca di crescermi però meglio che può. Quando penso a lei, ho in mente il bene ed il male, l'infanzia nella quale giocavo col merlo bimbo e la mia gallina, morta un mattino perché grassa come un'odalisca.
Rachele è la protagonista del più antico ricordo che conservo e nel quale è condensato tutto un piccolo dramma. È quello di una donna in piedi sull'uscio di una bottega di mobili, in atto di minacciare con la mano un bambino biondo, il piccolo Berto, piangente nelle braccia di un'altra donna, la mia paria.
La sua angoscia eccessiva durante la gestazione penso che sia un'altra causa della mia malattia nervosa. A lei devo incertezze, esitazioni, inibizioni. Per liberarmi dagli incubi avrei dovuto ucciderla, ma l'ho fatto solo in poesia, appena ventenne e coscritto, sparando ad un bersaglio.
Del mare, sulle iridescenti arene, dove i trincei si ammucchiano, mi getto, e con una repressa ansia il grilletto tremo, va la terribile frustata e una sagoma cade. Immaginata non ho in vista una più bella che buona, non una testa che porta corona, non il nemico che più mai non viene. Se qui l'occhio non falla e il colpo è certo, e gli echi del bersaglio, il mio sicuro orrore che i miei occhi hanno sofferto. Tutto che si deforme hanno venuto, di troppo ebraico, di troppo panciuto, di troppo lamentosamente impuro.
Io, Umberto, ebreo deforme, panciuto, lamentosamente impuro, confesso che se avessi potuto scegliere avrei letto per madre ben altra donna, una che ho conosciuto e realmente amato, la mia paria, Peppa Sabas. Già, Sabas. Il cognome non mi suona già molto familiare. All'anagrafe dovrei chiamarmi Umberto Poli, ma nei registri anagrafici di Trieste troverete Umberto Saba, anno ufficiale 1928. In realtà è uno pseudonimo che ho adottato a partire dal 1910 dopo vari tentativi come Umberto di Montereale e l'ambiziosissimo Chopin. Perché Saba? Vi do tre possibilità, non ridete. Saba è riferimento al sabato ebraico, il giorno di festa, come se la poesia potesse rappresentare l'attività del giorno di riposo. Saba, come termine ebraico che indica pane, perché la mia è poesia di tutti i giorni, quotidiana, umile, semplice, indispensabile, proprio come il pane. Oppure Saba per assonanza col cognome della mia paria, la donna che mi ha chiamato Berto, il primo amoroso seno che ho conosciuto, che ancora oggi mi riconduce ai verdi paradisi dell'infanzia. Al posto del suo figlioletto morto, mi ha cresciuto come un suo figlio. Io sono il figlio della Peppa, titolo di una mia poesia. Ridete? Appunto. La sua casa però era paradiso al fanciullo ed è ancora paradiso all'uomo in lotta con la vita. Quando la vado a trovare, spesso vedo l'immagine di me, d'uno di me perduto.
Tre poesie alla mia paglia. Adesso sono passati 40 anni. Il bimbo è un uomo adesso, quasi un vecchio, esperto di molti beni e molti mali. È Umberto Saba quel bimbo e va, di pace in cerca, a conversare con la sua nutrice, che anche da fu di lasciarlo infelice, non volontaria lo lasciava. Il mondo fu a lui sospetto da allora, fu sempre, o tale almeno gli parve, nemico. Appeso al muro è un orologio antico, così che manda un suono quasi morto. Lo regolava nel tempo felice il dolce baglio. È un caro a lui conforto regolarlo in suo luogo. Anche gli piace a sera accendere il lume. Restare da lei gli piace, finché ella gli dice «È tardi, torna da tua moglie, Berto!»
Donne, ora è tempo che vi parli finalmente anche di lei, di mia moglie, di Carolina Wolfler. 6 anni più grande di me, Sarta, nel Lago Maestra. L'ho conosciuto ovviamente a Trieste, anno 1905. Un amico, Giorgio Fano, che corteggiava la sorella di lei, Adele, me ne parla, era stata appena abbandonata da un giovane a cui era promessa sposa, dopo che si era battuta con coraggio perché gli venisse revocato l'esilio dovuto a motivi politici. È debole, e forse per questo la cerco.
Mi avvio verso casa sua, in via Domenico Rossetti, senza ricordarmi il civico ed inizio a girovagare. Ad un tratto vedo una donna bruna, coi capelli nerissimi che le ricadono inanellati fin sulle spalle, intenta ad annaffiare dei vasi di gerani esposti perché prendessero aria alla finestra. In quel momento capisco, sento che quella è nessun'altra sarebbe stata mia moglie. Il suo pallore affascinante, il suo sguardo è buono, non so se il suo volto è di tutti il più bello, ma come un cammello mi inginocchio per adorarla.
È lei che sposo il 28 febbraio del 1909.
Ci chiamai nuovamente, e tu divina dal rosso scialle il fiume della mia vita, quella che cresce accanto a noi, bambina dagli occhi azzurri, è dal suo grembo uscita. Trieste è la città, la donna è Lina, per cui scrissi il mio libro di più ardita sincerità, né dalla sua fu fino ad oggi mai l'anima mia partita. Ogni altro conobbi umano amore, ma per Lina vorrei di nuovo un'altra vita, di nuovo vorrei cominciare. Per l'altezza la mai del suo dolore, perché tutto fu al mondo e non mai scaltra, e tutto sente e non se stessa amare.
A questa donna bellissima, che molto amato, oggi devo chiedere pubblicamente scusa. I motivi sono molti, non ho che l'imbarazzo della scelta. Una volta le ho scritto una poesia in estate, mentre era fuori a fare la spesa, in città. Noi abitavamo infatti in collina, a Montebello. Lei in quei versi era una giovane, una bianca pollastra, una gravida giovenca, la pavida coniglia, la rondine, la provvida formica. Quando eri incasata le ho letti versi, ed invece di un elogio, con mia grande meraviglia ci è rimasta male, molto male. Quasi abbiamo litigato.
Mi hai paragonato a tutte le bestie.
Ed io che invece la ritenevo la mia più bella poesia. Ma la critica mi ha bersagliato di prese in giro e Lina ha faticato non poco a convincersi che fosse un pegno d'amore e non d'offesa. Tutti però dovrebbero sapere che il poeta, come il fanciullo, ama gli animali.
A mia moglie una strofa. Tu sei come una lunga ragna che sempre tanta dolcezza negli occhi e ferocia nel cuore. Ai tuoi piedi una santa sembra che d'un fervore indomabile arda e così ti riguarda come il suo Dio e Signore. Quando in caso per via segue, a chi solo tenti avvicinarsi, denti candidissimi scopre ed il suo amore soffre di gelosia.
Le chiedo scusa, anche perché le ho creato motivi di malinconia, di disagio. Non è semplice vivere accanto ad un poeta. Montale mi ha detto un giorno che Lina
è stupefacente, arguta, terrestre, dotata di un umore inalterabile, di una resistenza alla vita che il destino le riserva. Sempre uguale a se stessa, misericordiosa e serena, lungimirante e avveduta, tenera e dotata di una pungente, affilata ironia, a Trieste come a Firenze. Un carattere in tutto degno del suo destino di ispiratrice compagna di una grande anima votata, vocata alla sofferenza.
E Lina, la mia sofferenza l'ha vissuta tutta, fino in fondo, senza risparmio.
E così dice, è così che mi vogli. Non un bacio per me, non un sorriso per tua figlia. Stai lì, muto, in disparte, si direbbe a vederti che tu hai l'arte di distruggere. Ed io, guardami il viso, guarda, se alle parole mie non credi, questi solchi che va lasciato il pianto. Ero qui sola ad aspettarti, intanto la nostra casa era rimessa, vedi, come nel primo giorno. Ma tu già non m'ascolti, che passione, che rabbia mi fai. Non sai il diritto, sai, quando si vive con altre persone, se lei per sé le proprie bene. Bisogna raccontarle. Farne parte i nostri cari che vivono in noi e di noi.
Insomma, doveva apparirle ben strano.
Il berretto da ciclista sempre con me, la pipa, il profilo tagliente, gli occhi azzurri, altissimi, feroci, un linguaggio con voce pastosa, nasale, patinata.
In più, la muta tristezza, la difficoltà nel comunicarle quelle fantasie dolorose che prima o poi diventavano poesia, ha messo molto a rischio il nostro matrimonio, specie all'inizio. Due anni dopo le nostre nozze, Lina si innamora di Renato Maglio, un pittore mio amico, qua fidarsi degli amici, mentre io sono in momentaneo soggiorno a Firenze per frequentare gli ambienti letterari, mai allontanarsi dalla propria casa. Per alcuni mesi viviamo legalmente separati e io sto malissimo.
Sì, mi dico, una donna, una ben piccola cosa. Una donna, uno nulla, ma è una magra consolazione. L'ho perduta io, però, e ora sono il prigioniero in riva al mare, cui l'acqua entra nella cella.
Poi, per fortuna, Lina ritorna da quel momento in modo indissolubile. Io non esito, la sua voce amara è fatta per il mio cuore, ed anche se dovrei odiarla per quanto la mia vita ha tolto, non riesco a desiderare altro che un bacio quando rientra in casa e l'ascolto.
Ho fatto un sogno, pur t'aspettavo, e tu venivi, amore, che in sogno mi volevi sempre bene, ed io, ma forse crederlo non puoi, scordavo in sogno anche gli inganni tuoi, perdonavo i miei lunghi anni di pena. Giusto, dicevo, è giusto, stiamo insieme in marito e la moglie, quando il Dio lo vuole, ed i tuoi ricordi e il sogno mio, quando troppo infelici siamo stati, troppo spergiure le nostre promesse, ma i nostri cuori troppo appassionati.
Lina non è un nome, quindi, è una semplice moglie, ma una mia antagonista che ha voce propria e specifica durezza. È la più importante figura del canzoniere del mio racconto, anche se non è la sola figura femminile presente, anzi, ecco un motivo in più per chiederle scusa. La passione che ho avuto per qualche altra donna, nomi come Chiaretta, Melvina, Paolina. Non mi soffermerò su di loro, sulle loro biografie. Sono entrate nella mia vita, mi hanno allietato un poco, sono rapidamente sparite, sopravvivendo, secondo la mia volontà, solo in alcune poesie. Vi parlo degli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, a cui ho partecipato, ma lontano dal fronte. Anni euforici, di illusoria libertà per Trieste. Io mi butto a capofitto nell'avventura di mio cognato, Enrico Wolfler, famoso perché ha aperto il primo cinema in città, il Perù, e poi una decina di altre sale sparse nell'Istria. Lina è cassiera al Cinema Azzurro, a me è data la possibilità di dirigere il Cinema Italia. Mi dedico pure alla promozione delle pellicole della Leoni Films, che Enrico rappresenta in zona. E conosco tra un tragitto e l'altro, tra un film ed una passeggiata, giovani figure femminili di cui non amo nulla, nulla credo, se non la loro fanciullezza, se non perché oggetto del mio represso desiderio erotico. Sono creature di un mondo senza madre, hanno un'innocenza prematerna. Per questo mi piacciono.
Io non credo alla donna. Io non credo alla donna. Alcun insulto non le faccio. Se dico che se l'uomo ha un nemico, questo è ancora la donna. Ella in occulto tesse la fila eterna, abominanda di nascite e di morti, causa le male sorti, ed ogni suo negozio ha un fine manda di popolo e di letto. Oh, come invece l'amo ancora fanciulla, in queste mie è nulla che m'offenda. Sono quasi un'altra specie.
Specie scritto in quel modo. Paolina non è una dea perché brilla per qualità particolari, ma per la sua giovinezza. È una ragazza qualunque, ma innocente, ancora caratterialmente infantile. A causa sua devo affrontare le gelosie della madre di lei e soprattutto lo scontro col senso del dovere che mi spinge a non tradire una moglie ed una casa riconosciute da tutti. Sono rapporti effimeri, fragili, ma proprio la loro leggerezza mi solleva. Con Paolina recupero lo sguardo puro sulla vita e sul mondo. È la mia schiava, mi fa sentire importante, da lontano, mi fa vaneggiare. In qualche modo il desiderio del suo candore mi allontana finalmente dalla responsabile Rachele, mia madre, e mi accosta, finalmente, a quel responsabile satiro di mio padre. Lina è la vera donna che vive solo nella specie, tessendo nascite e morti, e spinge l'uomo a rinunciare alla propria individualità. Paolina invece è la fanciulla snella, polposetta, troppo audace, in cui nulla mi offende né mi limita. In certi giorni mi appare come l'ultimo fiore che tra i vivi io colga.
Quando si apriva il velario sul mondo della mia fanciullezza, accorsi come una festa promessa, cadute sono le meraviglie ad una, delle concerte speranze nessuna che mi valga, al ricordo anche una lacrima, anche un solo sospiro, ma così ero, giovane amica, il tuo bacio, che assenze fanno in pietà di noi stessi più rare. Era questa la vita, un sorso amaro.
viva nel mondo ed in me è il mio pensiero innamorato. La vita, la gioia, la felicità che improvvisa emerge, la carica vitale con cui finalmente metto da parte la nuvola nera di mia madre e quasi mi sento un dio, un Apollo, un Dioniso. Chiaretta si muove, si accosta, si ritrae, si offende con ingenua naturalezza come i miei coetanei Guido e Zaccaria quando ero adolescente. Ho pensato a loro il giorno in cui è entrata nella mia bottega d'antiquario.
Con lei, quasi estranea, quasi ignota, posso finalmente mentire e provare piacere. Ebbrezza, aurora che vince dolore e malinconia, che dà vigore al mio tramonto. È la baccante di futuri interminabili assalti d'amore, mezza fanciulla, mezza bestia. Un'uccella sul più alto ramo.
Potrei di lei precisarvi nome e cognome, persino il destino che ha avuto, ma Chiaretta, in fondo, per me rappresenta ormai una figura mitologica. È l'Eros, questo signore alieno che mai prima di lei avevo conosciuto veramente. Posso scrivere versi liberi ed ebri d'amore, finalmente, finalmente senza limiti, né rimorsi.
Sovrumana dolcezza, io so che ti farai begli occhi chiudere come la morte. Se tutti i succhi della primavera fossero entrati nel mio vecchio tronco per farlo rifiorire anche una volta, non tutto il bene sentirei che sento solo a guardarti, ad aver te vicino, a seguire ogni tuo gesto, ogni modo tuo di essere, ogni tuo piccolo atto. E se vicina non t'ho, se a te in alta solitudine penso, più infuocato serpeggia nelle mie vene il pensiero della carne, il presagio della mar dolcezza, so che ti farò i begli occhi chiudere come la morte.
C'è però che quando ero in casa cammino a testa bassa, non tanto per mia moglie Lina quanto per Linuccia, mia figlia. Mi nasce nel 1910, in gennaio, l'anno in cui insieme a mio cognato sono diventato per un po' proprietario di due negozi d'articoli elettrici. La mia bambina.
Ritratto della mia bambina. La mia bambina con la palla in mano, con gli occhi grandi, colore del cielo e dell'estiva festicciola. Babbo, mi disse, voglio uscire oggi con te. E io pensavo, di tante parvenze che si ammirano al mondo, io ben so a quali posso la mia bambina assomigliare, certo alla schiuma, alla marina schiuma che sull'onde biancheggia, a quella scia che esce azzurra dai tetti e il vento sperde, anche alle nubi, insensibili nubi che si fanno e disfanno in chiaro cielo, ed altre cose leggere e vaganti.
Linuccia, il tuo arrivo ha riportato speranza e vitalità in me, ha dato senso al mio rapporto di coppia, ha distratto i tuoi genitori dalle loro dolorose incomprensioni. Linuccia, intelligente, vivace, dotata di ricca fantasia, eri piuttosto alta e magra, parevi molto debole, che le gambe non ti sostenessero. La testa sì, invece. Prendi la maturità a 18 anni, scrivi bene, anche se non come me. Disegni meglio, ma non mi va che continui gli studi, ti devi preparare ad essere moglie e madre, come Lina. Linuccia. Ti sei però sposata senza dirmelo perché temevi la mia reazione. Ti sei sposata nel 41 col pittore triestino Lionello Giorni. Quanti pittori che girano nella mia vita. E che rabbia. Un secondo pittore a portarmi via l'altra donna che amo. Pazienza, ti perdono. Sei stata brava a muoverti nel mondo, non era facile. Diventi amica e stretta collaboratrice di Carlo Levi. Anche grazie a lui nel secondo dopoguerra lavori in giornali e riviste. Dipingi così bene che finisci ad esporre a Milano e Roma con discreto successo. Infine, mi aiuti a mettere ordine tra le migliaia di carte che ho scritto, poesie, prosa, lettere, una vita intensa, bella, con questo padre che però ti ha fatto sempre un po' troppo soffrire.
Passava in silenzio attraverso le stanze della nostra casa, né lo perdevo di vista. Era un uomo che ignorava il reale, del tutto assente. Ricordo che da bambina mi faceva l'effetto di un'ombra, il volto carico di sogni, e tuttavia inconsapevole del terrore che sapeva provocare. Scoppiavo a piangere, mi rifugiavo da mia madre. Papà, poeta, urlavo. Tentavo di stabilire un contatto, ma sa, era costretto a scegliere o la scrittura o la quotidianità. Non poteva restare neutrale. Così mi rispondeva a monosillabi, con un leggero tremito di collera nella voce.
Ricordo che durante tutta la mia infanzia e adolescenza, la domenica pomeriggio, come divertimento, mi propinavo la lettura di una tragedia greca. Volevo condurre una vita libera, senza orari né pensieri, ma Saba mi implorava di restare a casa ed ascoltarlo. A me piaceva, come diceva i versi, lo prendevano molto in giro per questo. A volte era oggetto di pesanti caricature. Per me era diverso. Le prime poesie le ho intese da lui.
Hai ragione tu, Linuccio, ad avere un gran brutto carattere, comprendimi.
Mia cara compagna, è stata sempre la malinconia. Mi ha dato gioie e lacrime. Cerco la compagna, la campagna solitaria, il lido del mare, un ruscelletto. Mi piace meditare molto. Non sono però un misantropo, un poeta che in assoluto chiede e dà solitudine.
Ho bisogno anch'io della folla, quella ad esempio del mercato all'aperto, quella che si siede nella sala del cinematografo la domenica pomeriggio, nel dopo pranzo, per il sano ottimismo di un film americano. Oppure quella che riempie in un'area di festa le tribune dello stadio per i nostri 11 ragazzi. Eccoli qua, i rosso alabardati della Triestina, idoli superbi dei fanciulli. Amo andare allo stadio, mescolarmi alle facce, alle parole che non mi appartengono, maledire io, Umberto Saba, l'arbitro, convincermi una volta di più che lo sport è una seria metafora della vita, di felicità, drammi, di emarginazione, solidarietà. Prendi il momento culminante, il gol, la rete, la sfera che si insacca. E dimmi se in quell'attimo non ritroviamo scolpita tutta la nostra precaria esistenza.
Gol. Il portiere caduto alla difesa ultima vana, contro terra cede la faccia a non vedere l'amara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce con parole con mano a rilevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi.
La folla, unita e brezza, fa trabocchi nel campo. Intorno al vincitore stanno, al suo cuore si getta l'intraterno. Pochi momenti come questo bello, a quanti di l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di nero.
Presso la rete, inviolati il portiere, l'altro è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola, la sua gioia si fa una capriola, si fa pace che manda di lontano della festa e gli dice, anch'io son parte.
Che un poeta sia solo in parte altro dagli uomini e che invece abbia di loro un forte bisogno, l'avevo già capito quando ero militare nel 12° fanteria del Regio Esercito italiano, soprattutto nell'anno 1908 a Salerno, mentre centellinava intorno ad un tavolaccio due soldi di vino.
Non un poeta, ero uno sperduto che faceva il soldato.
Fissavo stupido e muto il mondo all'intorno, le facce del gregge, i sudori, lo zaino pesantissimo, l'inutilità delle marce, l'eco dello sparo, il sonno della camerata. Io in quei momenti ero esattamente come gli altri.
Me stesso ritrovavo tra i miei soldati.
Mi muovevo come loro in confini determinati per imposizione, ma proprio la consapevolezza di ciò mi rendeva da loro diverso, in qualche modo collocandomi per forza in una condizione di solitudine, quella del poeta. I soldati ci raccontano come l'uomo viva nella società. Anche il più libero e refrattario alle imposizioni si trova comunque costretto ad indirizzarsi nella direzione comune. Non può farne a meno se ha scelto di stare comunque, nonostante le proprie diversità, in mezzo agli uomini. Ed io ho scelto questa religiosa adesione alla folla. Amo percorrere i quartieri poveri, degradati, parlare con gli umili e gli emarginati. La mia
è un'identificazione affettiva completa.
Nel dolore di tutti immergo il mio dolore, le mie lacerazioni, da cui provo a liberarmi attraverso la poesia. Nella calda vita di un oscuro individuo, quindi, si riverbera tutta la storia dell'uomo.
Qui tra la gente che viene e che va dall'osteria alla casa o al lupanare, dove son merci e uomini il detrito di un gran porto di mare, io ritrovo, passando, l'infinito dell'umiltà. Qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il dragone che siede alla bottega, del friggitorie, la riluttante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore. Sagi tenesse come in me il Signore, qui degli umili sento in compagnia il pensiero farsi più puro, dove più turpia è la vita.
La storia dell'uomo, appunto, quella non mi risparmia nulla. Un attimo di felicità per Trieste italiana nel 1919 ed eccomi a vivere sotto il fascismo, partendo dall'anno di falsa gloria 1922. Potrei isolarmi, come fanno tanti, chiudermi nel nido con moglie e figlia, nel guscio dolce della poesia, tenermi stretto alla mia cara nevrosi. Non mi basta il caffè Garibaldi, dove parlo di cultura con altri intellettuali, o il plebeo caffè Tergeste, dove tra un biliardo ed un tavolo bianco scrivo i miei versi. Non mi basta la libreria antiquaria di via San Nicolò, una strana bottega che ho comprato nel 1919 e che gestisco col commesso Carlo Cerne.
Il mio buon Carletto, serio e professionale, però mi cambia il prezzo dei libri a suo arbitrio, che si muove come un canarino in gabbia, ma mi rimprovera perché troppo distratto dalla poesia.
Scopro improvvisamente che Trieste si avvia ad essere la città più fascista d'Italia, fanatica ed isterica del cavalier Mussolini, proprio mentre le libertà individuali e collettive ad una vengono eliminate.
Avevo Palazzo Pitti di fronte e mi volgo vane antiche domande. Perché madre mi hai messo al mondo? Che ci faccio adesso che sono vecchio, che tutto si innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende? Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolve.
12 gennaio 1923, si crea la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, legalizzando così gli assalti squadristi contro gli oppositori del regime. 24 dicembre 1924, il capo del governo non è più responsabile davanti al Parlamento, ma solo davanti al re. 1 dicembre 1928, contro l'eccessivo affollamento delle grandi città, si vara un progetto di legge che prevede restrizione alla libertà di domicilio e circolazione.
Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che a momenti era una luce io stesso. Ricordi tu dei miei giovani amici più cari, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né più se sei. Che a volte prigioniero ti penso nella mia terra squallida, in mano al nemico. Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto.
Tutto mi portò via il fascista abietto ed il tedesco lurco.
1 novembre 1923 si sospendono le pubblicazioni di decine di giornali con il pretesto dell'ordine pubblico. Sono sciolti tutti i partiti e le associazioni che si oppongono al fascismo. 26 agosto 1935. La radio passa dal controllo del Ministero delle Comunicazioni a quello di stampa e propaganda. Il Comitato di Vigilanza può controllare strettamente i programmi.
Avevo una buona famiglia, una compagna, la buona, la meravigliosa Nina, è viva ancora, ma a riposo inclina più che i suoi anni incontrano, ed un'ansia di età mi prende di vederla ancora, in non sue case affaccettata, il fuoco alimentare a scarse legna, in altri tempi al ricordo doloroso il cuore si stringe come ad un rimorso il petto. Tutto mi portò via il fascista abietto ed il tedesco lurco.
4 gennaio 1925, vietata qualsiasi manifestazione pubblica. 3 aprile 1926, vietati gli scioperi e le agitazioni, Confindustria e corporazioni riconosciute come soli patti sociali. 27 maggio 1933. Per partecipare ai concorsi per un impiego pubblico bisogna avere la tessera del Partito Nazionale Fascista.
Avevo una bambina, oggi una donna. Di me vedevo in lei la miglior parte. Tempo funesto anche trovava l'arte di staccarla da me, che la radice vede in me dei suoi mali. Né più l'occhio mi volge azzurro col usato affetto.
Tutto mi portò via il fascista abietto ed il tedesco lurco.
1 febbraio 1929. I maestri della scuola elementare devono prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista. 28 marzo 1930. I rettori delle università, i presidi di facoltà e di scuola media dovranno essere scelti tra fascisti iscritti al partito almeno da 5 anni. 28 agosto 1931. I professori universitari devono prestare il giuramento di fedeltà al regime. Solo in 13 su 1200 si rifiutano.
Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso. Mia perché vi nacqui. più che da altre mia che la scoprivo fanciullo ed adulto per sempre a Italia la sposai voltanto. Vivere si doveva ed io pertanto scelsi tra i mali i più deboli. Fu il piccolo d'antichi libri, raro negozietto.
Tutto mi portò via il fascista abietto ed il tedesco l'urco.
Primo settembre 1938. Tutti gli ebrei sono espulsi dall'insegnamento in qualsiasi ordine di scuola. Alle elementari, gli ebrei vengono messi in sezioni distaccate. 10 novembre 1938. Gli ebrei vengono espulsi dall'esercito. Non possono ricoprire cariche pubbliche né in enti pubblici. Gli ebrei non possono essere proprietari né gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione, essere proprietari di terreni, di fabbricati.
Avevo un cimitero, ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre, bello come un giardino, e quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero, oscuri esili e lunghi, altre vicende, dubbio quel giardino, mi mostrano in quel letto.
Tutto mi portò via il fascista abietto ed il tedesco l'urco. L'ebreo da secoli, malgrado la sua più che lodata intelligenza, che dovrebbe essere piuttosto ravvisata in un'astuzia, in una furbizia, comune di alto grado presso tutti i primitivi, dà largo contributo alle tare neuromuscolari ereditarie, tremori, corea, tassia, sclerosi, laterale, amiotrofica, eccetera, e psichiche, psicosi, paranoia, immoralità costituzionale, eccetera.
Il suo volto deforme, il naso enorme, ricurvo in una vana ricerca dell'arcuato mento, i suoi occhi protrudenti dalle orbite, la sua faccia ci rivela una costellazione endocrina, un ipertituarismo, un distiroidismo, una vagotonia che lo rende predisposto alla spossatezza muscolare, alla depressione psichica, all'arteriosclerosi, all'ipertricosi, al diabete mellito.
Io sono quell'ebreo, non per dato biografico o religioso, ma per condizione esistenziale. Anche se mai circonciso, anche se portato in chiesa dalla paria cattolica, vengo perseguitato dalla dittatura fascista.
Quello che è accaduto è stato il frutto di una psicosi collettiva, abilmente sfruttata dai preti ed aggravata caso per caso da ignobiltà individuali e razziali.
Mi rifugio prima a Parigi con la famiglia, ma torno quasi subito a Trieste e non riesco a starmene così lontano. Esco dalla comunità ebraica, ma rifiuto il battesimo, non so davvero come comportarmi. Poi l'8 settembre 43, l'Italia divisa in due, la Repubblica di Salò, l'occupazione tedesca del nord mi portano via per necessità. A 60 anni, come tanti, mi separo dalla mia città senza alcuna certezza di tornarvi.
Muta il destino lentamente, a un'ora precipita. Per lui dovrò lasciarti, mia città così aspra e maliosa, dove in fondo a una bigia via è il celeste mare. La tua scontrosa grazia saluterò, già vecchi amici e pietre bacerò, cuore fedele. Come piange il fanciullo sopra il seno amaro a distaccarsene per sempre.
Mi nascondo profugo, poverissimo, a Firenze. Una mano ce la danno Montale e Mosca, come lui chiamava la sua compagna. Mi ospita a Piazza Pitti la famiglia Echino, all'ultimo piano di un palazzo che è un porto di mare. Anna Maria Echino, donna coraggiosissima, amante della libertà, da rifugio in quell'epoca partigiani di intellettuali antifascisti. Qui, a Firenze, conosco e divento amico di Carlo Levi. Ma appena posso, mi trasferisco a Roma.
Una città paradiso dove tutte le mani sono aperte.
Frequento il poeta Sandro Penna, il mio caro buon Pennino, così lo amavo chiamare, Guttuso, De Benedetti, Elsa Morante con Moravia. Sarei addirittura tentato di trasferirmi qui, a Roma, con tutta la famiglia, ma non ho un soldo per farlo. È la primavera del 45, i giorni dolci della liberazione, ma io sono lontano da moglie e figlia, ho più di 60 anni, pochi soldi, vestiti lisi, nessun cambio. Sommo delusioni e fastidi. riti letterari.
Hanno vinto gli altri. Io non sono più che un vinto che cerca un angolo per vivere di nascosto.
Però in qualche modo provo a vivere quella stagione che promette grandi cambiamenti. La Repubblica del 2 giugno 46, la Costituzione del gennaio 48, le prime elezioni politiche a suffragio universale del 18 aprile 48.
Sono fatte di lacrime di sangue ed altro ancora. Il cuore batte a sinistra.
Mi avvicino alla sinistra, ma io sono un uomo non sono un uomo politico, bensì un poeta. Pare a dire un bambino, un individualista, un anarchico, un selvaggio, uno insomma da essere messo immediatamente al muro. Eppure mi danno del comunista senza che io lo sia. Sono troppo progressivo per esserlo, ma passo per tale. E tutti i giornali che contano mi sono contro.
Per Togliatti ho stima, ammirazione ed affetto. E se la cosa fosse nel mio potere, gli affiderei, comunismo o no, da governare il paese. Non so se invece affiderei lo stesso incarico a Secchi o Longo. Ho sempre trovato in lui, nella sua persona come nel modo di agire, qualcosa di molto cavurriano.
Ma verso i comunisti in generale non ho una simpatia incondizionata, credetemi, anche se nel 44 ho scritto Teatro degli Artigianelli, che mi ha causato non pochi guai coi fascisti di ieri e di oggi, specie per i versi iniziali.
Falce e martello e la stella d'Italia ornano nuovi la sala, ma quanto dolore per quel segno sul muro.
Dalla fine del 45 io mi trovo a Milano, una città senza amore. Provo a lavorare in radio, ma dopo un po' vengo mandato via perché alcuni ascoltatori protestano. L'accusa, non saper dire versi, sarebbe come accusare Bach di non aver saputo suonare l'organo. Mi dispiace solo per i soldi. Ho paura però di dover tornare nella mia città, che più non amo. Tanto è cambiata, tanto è confusa. Fino al 1954, al patto di Londra firmato grazie alla mediazione anglo-americana, l'attrito con la Jugoslavia di Tito è forte, drammatico. Gli eserciti, italiano e jugoslavo, si fronteggiano per anni.
Perderla è l'ultimo regalo che mi hanno fatto i fascisti.
Preferirei ammalarmi di cancro e morire a Milano, che trovarmi sano di corpo a Trieste. Trieste è, nel mio pensiero, la succursale dell'inferno.
Anche se Laura è tornata lì, anche se mi piacerebbe tornare nella mia bottega antiquaria. Ma il peggio non è finito. In vista delle politiche dell'aprile 48 prendo pubblicamente posizione per il Fronte Democratico e Popolare che ha sul simbolo l'immagine gloriosa di Garibaldi. L'affermazione quasi plebiscitaria della Democrazia Cristiana, però, votata all'incirca da un italiano su due, mi getta nella più disperata angoscia.
Perché i preti potessero impossessarsi di un paese, anche di un paese miserabile come l'Italia, ci volevano due guerre, il fascismo, il nazismo, il razzismo, tutte le piaghe, tutte le malore del mondo. Ma adesso figurati se rinunciano al boccone prima di averlo interamente inghiottito e digerito.
Naturalmente non c'era nessun pericolo di comunismo, il pericolo l'hanno inventato i preti per impossessarsi del potere, di un potere totalitario quanto nessun altro.
Esiste invece, ed è in atto, un pericolo nero. Ora sono proprio gli uomini di cultura che sono minacciati da quel pericolo. Un'adesione al fronte, culturale o politico, non può avere oggi per noi nessun altro significato. L'Italia, ti ripeto, potrebbe diventare comunista solo il giorno in cui tutta l'Europa lo fosse diventata, mentre già domani o dopo può essere interamente nelle mani del Vaticano.
In questa situazione la mia nevrosi non migliora, anzi si rafforza. Solo per stare con Lina sopporto di tornare a Trieste una prima volta nel dicembre del 46, fresco del premio Viareggio, ma in realtà vendo la libreria antiquaria tutta a Carletto e soggiorno molto più spesso a Milano. Non salvo nulla di questo periodo, se non il rapporto per lo più epistolare e quindi doloroso con Lina e Linuccia, con Carlo Levi e pochi altri. Tuttavia, mi muovo con coraggio in un paese in cui gli italiani brillano poco per coraggio morale.
Non dormo. Vedo una strada, un boschetto, che sul mio cuore con un'ansia teme. Dove si andava per star soli e insieme, io e un altro ragazzetto. Era la Pasqua, i riti lunghi e strani dei vecchi, e se non mi volesse bene, pensavo, e se non venisse più domani, e domani non venne, fu un dolore, uno spasimo verso la sera, che un'amicizia, se di poi non era, era quello un amore.
No, certo lo vorrei, ma questa poesia non è su mia moglie. Non mi sono mai pentito del matrimonio con Lina, però ho sempre nascosto. Ho sempre faticosamente tentato di nascondere un'altra parte di me, quella che l'Italia non avrebbe né compreso né accettato. Con garbo e discrezione, con grazia di modo abusivo, ho cercato di mandare segnali ai miei buoni lettori, ma senza troppo successo. C'è una parte di me ancora taciuta sui manuali di scuola, sull'icona Saba, che la parte letteraria mi ha ritagliato addosso. Eppure, tutti questi nomi di giovani eroi della classicità nelle mie poesie, come Entello, Ganimede, Narciso, Telemaco, il mio Alcibiade Monello, non mi sembrano simboli così incomprensibili. Sono amori sepolti, spesso silenziosi, consumati nel sogno, nell'intenzione più che nella sostanza, sì, lo confesso. Mi rimandano alla mia adolescenza, al pensiero amoroso per Glauco,
fanciullo dalla chiama bionda, dal bel vestito di marinaretto e dall'occhio sereno.
Oppure Elio il pianista, gli amici che anche adolescente amavo.
Ebbi allora un amico. A lui scrivevo lunghe lettere come ad una sposa. Per esse appresi che una grazia avevo e a tutti ancor, fuor che a noi due nascosa. Dolci e saggi consigli io gli porgevo, e doni e tanta amicizia amorosa. Sulle sue gote di fanciul vedevo l'aurora in ciel dipinta di rosa.
Bello, lieto come un dio mi pareva, così pure alcuni degli adolescenti che ho incontrato nella vita. Ma Berto, il fanciullo che sono sempre rimasto solo ora nel 1953, a 70 anni, in piena nevrosi, ha il coraggio di confidarlo. Con accortezza, con pudore, con sacra paura. Attraverso un romanzo di nome Ernesto che chiedo a mia figlia di non pubblicare finché sono vivo e che neppure riesco a completare. È un lavoro disperato e coraggioso, troppo evidente la possibile identificazione del protagonista con chi lo ha scritto.
Ma scriverlo è una rivoluzione non politica che viene su ali di colomba.
Ernesto è un adolescente pieno di vita, che ama il meraviglioso, lontano da ogni sorta di tabù. Ha la prima relazione umana e sessuale con un uomo, un operaio che lavora nella sua stessa ditta. In seguito conosce anche la donna, una prostituta inizialmente, incontri umani, innocenti come lui. Siete sorpresi, scandalizzati, inorriditi, vi hanno raccontato così Umberto Saba. In ogni essere umano, letto in sesso e carattere, è presente anche una tendenza all'omosessualità, per quanto debole, e cioè dimostrato negli anni prima della pubertà, quando si stringono, di regola, quelle entusiastiche amicizie di gioventù che non sono mai del tutto esenti da un carattere sensuale, sia tra i maschi che le femmine. E poi, tranquilli, non preoccupatevi, ne scrive in modo naturale, chiaro, senza offesa, lasciando limpida l'emozione degli affetti.
Con questo romanzo mi libero di un tabù, e dunque della storia e della società, anche se solo in parte.
Il vecchio che ama il giovane uomo continua a farlo in silenzio, lontano dal giudizio severo e censore dell'Italia degli anni 50, ma con versi di intenso, delicato amore.
Quando il pensiero di te mi accompagna nel buio, dove a volte dagli orrori mi rifugio del giorno, per dolcezza immobile mi tiene come statua. Poi mi levo, riprendo la mia vita. Tutto è lontano da me, giovanezza, gloria. Altra cura dagli altri mi strana. Ma quel pensiero di te che tu vivi mi consola di tutto. Oh tenerezza immensa, quasi disumana.
Lina muore nel 1956, io vago tra una clinica e l'altra, l'ultima Gorizia. A parte mia figlia poco altro mi consola, forse il tuo ciuffo di capelli, amico mio, i tuoi vezzi, le tue ire, ma sarebbe ingiusto se ti legassi a me proprio mentre si spegne la mia vita, mentre la mia poesia non trova più radici.
Ecco, adesso anche tu sai che tra i beati non è dimora per noi, che la vita, come un avido sguardo, è tutta piena di lacrime nascoste, che amore e gelosia, taciuta brama di belle cose come prede esposte, ti lasciano un rimpianto scuro.
Alla fine della tua storia, ragazzo, un giorno chiediti quanti cuori avrai conquistati, il mio sicuramente, dal quale però ti chiedo di separarti subito, senza esitazione.
Foglia. Io sono come quella foglia, guarda, sul nudo ramo, che un prodigio ancora tiene attaccato. Negami dunque, non ne sia attristata la bella età che ha un'ansia di colore e per me a slanci infantili t'attarda. Dimmi tu addio, se a me a dirlo non riesci. Morire è nulla, perderti è difficile.
Io ora vi saluto. Adesso tocca a voi, che avete avuto la pazienza di ascoltarmi in un'ora questa breve vita. Vi prego di questo solo, dimenticate me, perdete me, ma non le mie parole. Quante rose a nascondere un abisso, ricordatelo sempre, giorno dopo giorno, senza rimpianti né rimorsi. E ora vi saluto, tra i ricordi del mio borgo e la consapevolezza che la poesia non muore con me, ma nasce oggi con voi quando tra un minuto tornerete sulla via, in mezzo a tutti gli altri uomini. Perché ogni borgo, ogni persona, incarna lo spirito del mondo, ed è da sempre così, basterebbe ammetterlo, ascoltando, ricordando questi versi.
Borgo, la chiesa è ancora gialla, se il prato che la circonda è meno verde, il mare che scorgo dal basso ha un solo bastimento enorme che fermo piega da una parte, forme, colori, vita, onde nacque il mio sospiro dolce mille, un mondo finito, forme, colori, altri ho creati, rimanendo io stesso, solo con il mio duro patire, e morte m'aspetta. Ritorneranno, o a questo borgo, o sia ad un altro come questo i giorni del fiore.
Un altro rivivrà la mia vita, che in un travaglio esterno di giovinezza avrà pure egli chiesto, sperato, di mettere la sua dentro la vita di tutti, d'essere come tutti, gli appariranno gli uomini di un giorno anche allora.
Un altro rivivrà la mia vita, che in un travaglio estremo di giovinezza avrà pure egli chiesto, sperato, di mettere la sua dentro la vita di tutti, d'essere come tutti, gli appariranno gli uomini di un giorno da loro.
Saluto,
come vi ho regaleremo delle rose. Le rose sono, ognuno di voi avrà una poesia di Sabba, di quelle che abbiamo letto, sotto c'è scritto l'indirizzo della nostra posta elettronica, se le volete avere tutte e 30 ve le manderemo la prossima settimana, scriveteci, noi vi regaliamo